lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore, tu sei veramente il Salvatore. Perché non abbia più sete.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo, lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me, ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Beh, intanto questo discorso si trova nel capitolo 18 di Matteo. Si trova all'interno di una serie di raccomandazioni che Gesù fa alla Chiesa, sono i cosiddetti discorsi sulla Chiesa. E i discorsi sulla Chiesa, presenti in Matteo, sottolineano 2 temi, la Chiesa e i piccoli, i poveri, no? E secondo, potere e servizio. Cioè sono i 2 temi, cioè la Chiesa è la Chiesa dei poveri, per usare un termine che il Concilio poi ha usato, no? Cioè la riforma della Chiesa avviene quando il tema della povertà, che è un tema tipicamente cristologico, Gesù è il povero, no? Il servo di Dio. Cioè quando si torna al Vangelo, ritorna nella Chiesa il tema della povertà, la Chiesa povera, la Chiesa dei poveri, è il tema sigla della riforma della Chiesa, quindi anche al Concilio il Cardinale Ercaro, ma dietro lui tutto un movimento conciliare che ha condizionato molto i temi del Concilio, anche se poi è stato un tema, come abbiamo visto in questi decenni, poi soffocato, no? E l'altro è il tema del ministero, il servizio. Cioè la riforma della Chiesa fa scoprire che la Chiesa è anzitutto un servizio. Ecco, all'interno di questi temi, alla Chiesa, c'è questa insistenza forte, fortissima, sulla riconciliazione, cioè la Chiesa come luogo di riconciliazione, di perdono. No? E ci sono i due passi, quello che viene prima, se tuo fratello sbaglia, chiamalo tra te lui solo, poi tra due, poi nell'assemblea, scomunicalo in modo che capisca che deve riconciliarsi, no? Questo. E poi questo altro passaggio dove Pietro chiede a Gesù, è evidente, il perdono è una dimensione essenziale del testamento di Gesù, dice Pietro, certo, questa è una, ma quante volte bisogna perdonare? No. Quindi questo è il contesto di questo discorso. Cioè Gesù in qualche maniera prefigura una Chiesa che è attenta ai piccoli e ai poveri, no? Secondo una Chiesa che si fa servizio, che è soprattutto servizio all'uomo, al mondo, che è mistero appunto, come servizio della carità di Dio all'uomo, e la Chiesa come luogo dove ci si perdona. Cioè in qualche maniera la Chiesa dovrebbe essere il sacramento, il segno del mondo riconciliato, del mondo che si perdona, no? E dopo la Chiesa inventerà il sacramento della confessione proprio in questa chiave, no? Sacramento della riconciliazione, è per tenere visibile continuamente questa dimensione del perdono reciproco, della misericordia. Allora, questa domanda su quante volte, 7, 70 volte 7, è ispirata a una tradizione di Genesi, della tragica storia di Lamech, discendente di Caino, violento, storia della violenza. Caino si vendicherà 7 volte, ma Lamech 70 volte 7. E quindi perdonare non 7, ma 70 volte 7 è un rispondere a questa catena della violenza, cioè alla reazione a catena della violenza, della vendetta senza fine. Gesù oppone questa catena senza fine del perdono, una fraternità disposta al perdono senza fine, 70 volte 7. Credo che basti, poi la parabola mi pare abbastanza chiara, anche se vale la pena di sottolineare la lettura che da Matteo prima racconta la parabola. La parabola è tutta basata su questa sproporzione del debito e della remissione del debito, cioè c'è il re che al suo servo condona una cifra, gli esegeti fanno una cifra che non sarebbero bastati 1000 anni di vita al lavoratore per pagare quel debito, quindi è una cosa assurda, no? E il re perdona al suo servo una cifra così, questo qui invece per una cifra da 100 lire col suo amico lo strozza, no? E lo manda in galera lui e la famiglia. Quindi la parabola è tutta giocata su questa differenza di atteggiamento del re verso il suo servo e del servo verso il suo compagno, verso il suo amico. E il succo che tira fuori dalla parabola Matteo è evidente. Se vuoi essere figlio di Dio, se vuoi assomigliare a Dio, non puoi comportarti così, no? Cioè, se tu non perdoni in maniera infinita, senza calcoli, il fratello, tu dimentichi del Padre che sta nei cieli, che ha perdonato prima te, no? Cioè, quando tu sei così prepotente con gli altri, è perché dimentichi di essere stato perdonato tu prima, in maniera immensamente più profonda. Tra l'altro, come vedete, corrisponde al finale del Padre nostro, no? Perdona a noi come siamo stati perdonati. e poi ci si rivolge a Dio dicendo perdonaci come noi abbiamo perdonato i fratelli, questa circolarità del perdono, che poi l'amore di Dio del prossimo, insomma, gira dentro sempre lo stesso tema.
Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. All'inizio della Quaresima ricordo questa frase che aveva colpito, una delle prime delle frasi dei primi del Vangelo dei primi giorni della settimana di Quaresima. E allora ho pensato che come questo invito alla conversione, alla quale il Vangelo quotidianamente ci obbliga, mentre ci chiede di misurarci sulla nostra capacità di discernimento, ci ricorda però la nostra inadeguatezza a cogliere Dio in ciò che è, e quindi la nostra misericordia rimarrebbe così sempre imperfetta. Solo Dio allora può rivelarsi nelle azioni nelle quali abbiamo cercato di compiere la sua verità e la nostra. Gesù questa sera, come al solito, non ci lascia soli. Risponde alla nostra domanda su quante volte dobbiamo perdonare. 70 volte 7, cioè sempre. La risposta di Gesù è categorica, non scende a compromessi, non c'è da patteggiare. Nasce in me la domanda spontanea se non sia eccessiva questa pretesa. E se lo è, allora mi chiedo perché il perdono debba diventare un nostro costante atteggiamento verso tutta la realtà e verso i nostri fratelli. Gesù continua a parlarci e a guidarci. A questo proposito, il regno dei cieli è simile. Nello snodarsi del racconto è inevitabile identificarci in tanti nostri atteggiamenti in cui a volte siamo peccatori o in cui siamo stati capaci o no di perdono. Allora la domanda cade su di noi, ovvero, cioè, è il lavoro che faccio io su di me quando leggo il Vangelo, e mi chiedo cosa cerco quando faccio il male. Chi sono io in ciò che di bene o di male faccio? A cosa devo rinunciare di me per poter perdonare sempre e comunque all'altro? Mi sembra di scoprire così che alla radice della nostra coscienza stanno la grazia di Dio che ci abita e che si scontra spesso col nostro desiderio avido e calcolatore, che pure dà corpo alle nostre azioni e ci costituisce nelle nostre decisioni. In ogni cosa che scegliamo di fare o non fare, noi scegliamo sempre noi stessi. Se facciamo prevalere la volontà di Dio in noi, la sua verità, allora la verità di Dio accade nella nostra vita, si rivela, e noi possiamo riconoscerla come la nostra. E guardo con tenerezza Gesù che, mentre racconta queste cose che ci riguardano, dice anche di se stesso, di come mentre sceglieva se stesso negli incontri che faceva, nelle parole che diceva, che rivolgeva alla folla, ai discepoli e che dice a noi, lui in tutto ciò che faceva e diceva, diceva Dio. E qui era la sua resurrezione. Lui era il figlio di Dio. Se questo è accaduto a lui, accade anche a noi.
Dopo aver sentito la parola del Signore e le riflessioni che sono seguite ad essa, sento il bisogno di esprimermi con questa preghiera. Signore, converti il nostro cuore e allora diventeremo tuo popolo.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore
è il mio pastore, non manco di nulla.